Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permette di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi, il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? Finalmente torno qui, mi siedo alla mia scrivania a registrare una nuova puntata del podcast. Sono passate un po' di settimane perché in realtà è stato un periodo che definirlo intenso, pieno, penso sia riduttivo. E parto proprio dalla condivisione di quello che è stato per me l'ultimo periodo per entrare nel vivo di questo tema. E per farlo ti condividerò anche qui un pezzo, un estratto della mia newsletter consapevole che ho inviato settimana scorsa, un po' per fare un aggiornamento della situazione. E se non sei iscritta puoi iscriverti attraverso il link che ti lascio in descrizione, ma parto proprio da questo breve estratto perché credo sia il modo migliore, il modo perfetto per condividere il tema che ho deciso di portarti oggi. E ti porto questo tema perché sempre più spesso ultimamente, via direct o via mail, mi vengono fatte delle domande che credo trovino risposta proprio in questa tematica, anche se sicuramente siamo ancora lontani da una visione universale in cui il corpo è intelligente, in cui il corpo non fa niente come capriccio. Penso che in molti di noi si stiano muovendo tante consapevolezze. Se prima il tema del corpo come corpo intelligente, la mente come parte che ci blocca era qualcosa molto lontano dall'immaginario collettivo, era qualcosa che trovava più dissensi che consensi, credo che ultimamente invece stiamo andando in questa bellissima direzione in cui veramente considerare noi stessi come un sistema integrato non solo di corpo e mente ma anche dei nostri corpi più sottili. Quindi non vado oltre, ti leggo questo breve estratto della newsletter per poi portarti in questa condivisione che farò su questo tema che mi sta profondamente a cuore, con cui guido le donne e che credo sia un cambio di prospettiva rivoluzionario. La newsletter diceva così: nelle ultime 2 settimane è uscita tanta stanchezza, fisica e mentale. Ho dovuto barcamenarmi tra 2 antibiotici delle bimbe, risvegli continui da dentizione di sveva, lavori di rebranding del sito, la mezza maratona di Barcellona che sì, mi ha dato un sacco di energia ma mi ha anche stancato, e quindi complice la possibilità e l'onore poi di guidare un ritiro di yoga del sacro femminile, che è stato pazzesco, ho deciso di seguire ancora una volta corpo e istinto. Il tempo mancava e il sonno anche. E così la sera, ogni sera, prima di chiudere gli occhi, respirando mi chiedevo: di cosa hai bisogno? Di cosa ho bisogno? E la risposta per 14 giorni di seguito è stata la stessa, ovvero ho bisogno di riposo. Ho vissuto il ritiro di yoga con questo riposo alle spalle e una volta rientrata a casa è arrivata una mestruazione molto potente che è coincisa con una luna piena e sono stata nel corpo. Il tempo mancava, sì è vero, ma l'intento era chiaro. Bea, questo è il tempo del riposo. Te lo sta chiedendo il corpo, te lo stanno chiedendo gli ormoni, il carico mentale e il fisico. Ecco, ho condiviso questa newsletter con le persone che hanno piacere di leggerla e ora la leggo anche a te perché credo che sia importante tornare a questo punto. Il punto in cui non esiste un momento di espansione, un momento in cui portiamo agli altri ricchezza, arricchimento, in cui siamo capaci di stare in contatto con gli altri senza prima aver onorato quello che è un bisogno più profondo del nostro corpo. E grazie agli anni di cammino personale e spirituale che sono andati ovviamente di pari passo con il mio percorso nel mondo della psicologia transpersonale come appunto cliente, ho avuto sempre di più la possibilità di osservare da vicino tutti quei piccolissimi meccanismi che si intromettono tra noi e la nostra scelta d'azione quando siamo nel momento in cui dobbiamo ascoltare il corpo, ma c'è una parte che rema per ascoltare il corpo. Se nell'ultimo episodio del podcast di qualche settimana fa ho condiviso con te di come sempre più spesso le persone vivano nella mente e siano disconnesse del corpo, oggi vorrei fare un passetto in più, partendo proprio da questa mia condivisione in cui ascoltando il mio corpo mi sono permessa 14 giorni di riposo, e apro una parentesi, il riposo per me in questa newsletter di cui ti ho parlato è semplicemente non essermi alzata alle 5:30 per fare la mia pratica, per leggere, per stare nel silenzio, ma restare quell'ora in più a letto prima che le bimbe si svegliassero, quindi diciamo che Ovviamente è un riposo relativo ed è un riposo da una routine che so essere benefica per me. Ecco, oggi invece vorrei riportare il focus su quanto il corpo sia il messaggero più intelligente che noi abbiamo. Ovvero il corpo è quella parte di noi che conosce le risposte, ma tendenzialmente noi siamo soliti chiedere alla mente, andare nello spazio mentale per chiederci di cosa abbiamo bisogno. Quindi oggi vorrei fare quel piccolo click in più, vorrei vedere in che modo il corpo conosce le risposte, perché quando cerchiamo di ascoltare il corpo risulta così difficile, perché abbiamo disimparato a fidarci del corpo e ci fidiamo invece di qualunque tendenza, qualunque persona, qualunque messaggio transiti nel nostro campo visivo, anche se a pronunciarlo o a dircelo è qualcuno che non conosciamo, di cui non abbiamo fiducia o di cui non abbiamo approfondito le fonti, l'esperienza, la conoscenza. E soprattutto vorrei condividere con te anche alcuni dei motivi che ci hanno portato e ci portano sempre di più, o portano la maggior parte di noi in una direzione di non fiducia verso il corpo, non fiducia verso questa parte di noi che è davvero così intelligente e è molto più intelligente di tutto il resto, di tutto il piano mentale. Quindi se avrai voglia di fare questo viaggio insieme, ti ringrazio e ora entriamo nel vivo dell'episodio. Noi non siamo solo un corpo fisico. Se fai yoga, se approcci la crescita personale con un approccio un po' più spirituale, se sei in un cammino di risveglio, sicuramente già lo sai che noi non siamo solo un corpo, non siamo solo una mente, non siamo corpo e mente separati. Nello yoga si parla di coscia, si parla di involucri, ovvero di quegli strati che ricoprono la nostra essenza. Per lo yoga tradizionale esistono 5 coscia, nello yoga del sacro femminile i coscia, gli involucri sono 7. Cosa sono quindi? Sono degli involucri che rivestono, circondano, ricoprono la nostra pura essenza. La nostra vera natura, quella di cui ti parlo molto spesso in questo podcast, che è con cui non riusciamo a entrare in contatto proprio a causa o grazie in realtà, perché poi questo ci permette una trasformazione, quindi a causa di tutte le gabbie che abbiamo costruito, che ci siamo costruiti. Ecco, tuttavia noi viviamo, come dicevo prima, in una società che non riconosce la visione spirituale, che ha paura in un qualche modo di anche solo pronunciare la parola spirituale. Tante persone dicono faccio yoga, è vero, ma nel momento in cui gli si chiede qual è la parte spirituale dello yoga, dicono no, ma io faccio uno yoga ateo. Lo yoga per definizione non può essere ateo, la mindfulness, l'allenamento possono essere atei senza un credo spirituale, ma lo yoga per origine di nascita, per tradizione da cui è arrivata a noi, porta con sé per forza una componente spirituale. Ma noi viviamo questa società in cui si ha tremendamente paura anche solo di dire la parola spirito, perché sembra magia, sembra una cosa un po' da stregoni, da club segreti. In realtà la spiritualità è semplicemente, ma credo che non si possa dire semplicemente, un credo, un tornare all'essenza, alla connessione col nostro spirito che è appunto all'interno del nostro corpo fisico. Ecco, in questo episodio quindi cercherò di portarti una visione che sia legata alla consapevolezza e non per forza entri troppo nel dettaglio della spiritualità, affinché in qualunque punto del tuo cammino ti trovi, a prescindere dal tuo credo, dal tuo sentirti spirituale o meno, tu possa trovare degli strumenti all'interno di questo episodio, di questa puntata che oggi ti voglio portare. Come ti ho detto, però te lo ricordo ancora una volta, la spiritualità non ha a che fare con la religione. La religione è un credo, ma la spiritualità è qualcosa che è al di sopra, è molto, secondo me, più grande e prescinde da nomi e definizioni. Quindi parto dicendoti che noi viviamo in una società che ci confonde, viviamo in una società in cui molte persone si convincono che la propria bussola interiore sia maltarata. Le persone credono che se si fidano del proprio istinto sbaglieranno, perché la domanda che sorge spontanea in una società della performance è: come posso fidarmi di qualcosa che è mio quando io sono così indietro rispetto alla società, quando io sono così in rincorsa di quello che è un valore sociale, socialmente riconosciuto, scusate il giro di parole, il gioco di parole. Quindi viviamo in una società in cui fidarsi della propria bussola interiore, che in questo caso è il corpo, è l'anima che sta all'interno del corpo, risulta veramente difficile, perché siamo abituati a una società che ti dice non sei capace, devi imparare, ti spiego io come fare, ti vendo questa cosa, ti insegno questa cosa, ti vendo questo corso, così poi potrai performare, così poi potrai essere all'altezza di questa società che ha dei livelli inarrivabili. Quindi siamo così tanto invischiati in questa confusione sociale, perché non mi viene un altro modo di chiamarlo, che cerchiamo e aneliamo delle risposte che provengano da fuori, che ci facciano sentire al passo, che ci facciano sentire sulla strada giusta, e ci dimentichiamo che invece non esiste una risposta universale giusta per tutti, ma esiste una risposta personale, sacrosanta, che va onorata, che è solo quella nostra, che è solo al nostro interno. E per sentire questa risposta ai nostri bisogni, ai nostri desideri, alla direzione da prendere nella vita, non possiamo fidarci di quello che ci dicono fuori. Se non teniamo e portiamo sul piatto della bilancia anche la nostra interiorità, anche i nostri bisogni, anche la nostra essenza. Ecco, ricordo che quando registrai l'episodio sull'istinto qui nel podcast, ricevetti tantissime domande su come faccio Bea a essere sicura che il mio istinto non si sbagli. Ecco, esiste una differenza e te la voglio portare oggi tra istinto e impulsività. L'impulsività, cioè quando rispondiamo con quella parte impulsiva di pancia a una situazione, se è una risposta, se è una reazione, potrebbe portarci fuori strada, perché la reazione è istintiva, sì, ma in realtà dettata da una reattività eccessiva è connessa al nostro mondo emozionale e al fatto che siamo un tutt'uno invischiati con la situazione, stiamo reagendo. Quando invece siamo connessi al nostro istinto, noi agiamo, non reagiamo, ma agiamo da uno spazio di calma, da una consapevolezza globale della situazione in cui siamo immersi, riusciamo a riconoscere meccanismi e schemi e riusciamo ad agire portando fuori la saggezza più antica della nostra anima. Quindi l'istinto, se è una reale connessione all'istinto, ci porta sempre nella direzione dell'evoluzione. La reattività o la reazione o l'impulsività potrebbe portarci fuori strada. Questo è importante da sapere, perché quando io vi dico di fidarci del corpo, quando vi dico che il corpo conosce le risposte, è vero che il corpo conosce le risposte, ma noi non sappiamo ascoltare queste risposte. Quindi il passaggio in cui ti voglio portare in questo episodio è imparare ad ascoltare il corpo che conosce le risposte per poi metabolizzare, diventare consapevoli di queste risposte e andare nella direzione della nostra evoluzione, del nostro benessere, del nostro piacere. Va da sé che se il corpo conosce le risposte, ma io ascolto solo la mente, il chiacchiericcio mentale, le proiezioni, le paure, sono invischiato un tutt'uno con le emozioni. È vero che il corpo conosce le risposte, ma io non avrò accesso a queste risposte e continuerò a rincorrere validazione esterna, a rincorrere successo esterno, a stare al passo con la società della performance, e sarò completamente disconnesso non solo dal qui e ora, ma anche dalla mia matrice più profonda, dalla mia essenza. Questa è una specifica che secondo me andava fatta, perché appunto quando si parla di connessione all'istinto, molte persone confondono l'istinto con l'impulso. Questo potrei registrarci un episodio, non vado oltre, se ti interessa fammelo sapere, però credo che sia una cosa importantissima da dire, perché dire che il corpo è intelligente, che il corpo conosce tutte le risposte, perde di valore se noi non facciamo quell'ulteriore passaggio nel considerare che il corpo conosce le risposte, ma noi viviamo in una società, come ti ho detto nell'ultimo episodio, completamente distaccata dal corpo, completamente lontana dal sentire. Spaventata, siamo una società completamente spaventata dal piano emotivo, perché non perché abbiamo una colpa, ma perché non ci è stato insegnato, e perché ancora oggi nella società raramente si pone l'attenzione su quanto sia importante ascoltare tutto il mondo emotivo, su quanto sia necessario allenarci a un'intelligenza emotiva, perché la vita, più che aver bisogno di nostre performance, avrà bisogno di saperci maneggiare con la frustrazione, di saperci capaci di fronteggiare i dolori, le ferite, i lutti, i momenti di stallo, perché non è tutto come su un social e molto spesso ce ne dimentichiamo. Quindi questo è un punto cruciale, ovvero il corpo conosce le risposte? Sì, ma io come faccio a fidarmi del corpo? Perché non mi fido del corpo? Perché faccio così fatica a essere in piena fiducia che tutto ciò che ho bisogno di sapere è in realtà dentro di me? E in questo caso mi riferisco, per esempio, al di cosa ho bisogno, di quale alimento ha bisogno il mio corpo invece che seguire una dieta, di quale movimento, di quale allenamento, di quale pratica ho bisogno oggi invece che seguire quello che mi consiglia quella persona, o ancora una volta di cosa ho bisogno a livello di orari di sonno, a livello di, non so, di stile di vita, di letture, di formazione, di cosa ha bisogno la mia anima, ma di cosa ho bisogno io per stare bene, perché fuori ci prospetta aspettano un viaggio verso il successo fatto di tappe, magari definite o magari anche nuove, ultimamente si sta muovendo tanto le cose, ma che non contemplano il fatto che io non sono tutti e tutti non sono me, quindi io ho bisogno di capire per me cosa risuona oggi e, disclaimer gigante, quello che individui oggi come bisogno tuo tra 2 giorni, tra 2 settimane, tra 2 mesi potrebbe essere cambiato. Quindi cosa succede? Perché ti dico che il corpo conosce tutto e sa le risposte? Il corpo fondamentalmente percepisce l'esperienza della vita non solo a livello di logica, ma sente molto di più. Il corpo raccoglie informazioni che arrivano a livello nervoso, a livello energetico, a livello di sensazioni, a livello emotivo. Quindi il corpo immagazzina tutti questi stimoli che la mente spesso non riconosce, cioè il corpo li vive. Vivere col corpo veramente significa sentire con ogni senso, mentre la mente raccoglie solo un po' i dati logici, e quindi il corpo attraverso questi segnali, questi stimoli che riceve, ha e sviluppa un sentire molto più profondo. Quindi il corpo mentale, il corpo energetico, il corpo fisico, il corpo spirituale ricevono, raccolgono e mantengono tutte queste informazioni che poi creano un messaggio che il corpo cercherà di in un qualche modo farci arrivare. E come ce lo fa arrivare? Non sicuramente con una lettera o con una mail, perché sarebbe facilissimo leggere una mail o una lettera, ma ce lo fa percepire con emozioni, situazioni e sensazioni non sempre più piacevoli, con problematiche a livello fisico, ce lo fa capire con sensazioni di discomfort. E qua attenzione, perché quando si parla di corpo che riceve messaggi, le persone, salvo che non abbiano fatto esperienza molto intensa, quindi incidenti fisici, problematiche molto gravi, si tende sempre a dire sì, vabbè, non è vero che il corpo accusa se esiste una manifestazione psicosomatica, è perché sei influenzato e perché te l'hanno detto. Attenzione che io parlo anche di cose molto più piccole. Quando siamo in una situazione, in una stanza, e siamo a disagio, ma non ci concediamo di ammettere che siamo a disagio, magari non lo vogliamo dire perché tutti avrebbero voluto essere a quella festa super VIP, in quella discoteca, oppure arrivare a quella manifestazione, oppure fare quella gara, non lo so, sparo cosa a caso, oppure essere a quella laurea, ma abbiamo la gola chiusa, sudiamo, abbiamo la tachicardia, non ci sentiamo al nostro agio. Quelli sono tutti piccoli segnali del corpo, la frequenza cardiaca che aumenta, il battito, il sudore e la sensazione di dolore allo stomaco, sono tutti segnali del corpo che somatizzano un messaggio molto più ampio. Io non ti dico che il corpo ti dà messaggi, ti deve domani succedere qualcosa o ti deve essere successo. Molto spesso, quotidianamente, facciamo esperienza di messaggi del corpo che ci fanno capire, non per forza che è una colpa dell'altro, altro, ma che magari siamo in una situazione in cui noi non ci sentiamo a nostro agio, non ci sentiamo al sicuro. Capita spesso nelle relazioni, se pensate magari a una relazione passata, vi sarà capitato di accanirvi, a me è successo tantissime volte, nello stare in una relazione, però il corpo dava 200.000 segnali di così non va, non stai bene, ti stai accanendo per stare in un posto che non risuona con te, con i tuoi valori, e quindi io te lo provo a far capire. E non erano per forza, ripeto, cose giganti, erano piccoli messaggi che il corpo ti mandava. È quel piccolo livello di attivazione in cui non sei mai davvero pienamente consapevole, felice, grato, nel piacere, ma sei sempre sul chi va là, moderi le parole, cerchi di capire cosa devi dire, ti chiedi se avresti potuto fare meglio, non sei davvero presente portando la tua autenticità. Quindi il corpo questi messaggi li manda costantemente, il corpo ha un'intelligenza profondissima. Cosa succede però? Restiamo su questi esempi che ti ho fatto. Il corpo manda un messaggio, la mente dice ma no, ma tutti avrebbero voluto fare questo, tutti vorrebbero questa posizione, tutti avrebbero voluto avere questo successo nella vita, questo risultato, questo, faccio un esempio, anche numero di figli, avrebbero voluto avere questa fortuna, questo partner così, questo qua. E cosa succede? Succede che a un certo punto tu finisci per credere alla mente, perché chi sei tu per fidarti del tuo istinto? Come fai a fidarti del tuo istinto? Cioè, ma sicuramente la mente ha ragione. In realtà la mente non fa altro che riproporre una situazione spesso di dolore a cui però siamo abituati, perché uscire da una situazione di comfort e buttarsi nel caos dell'incertezza è ciò che la mente proprio rifugge completamente. Quindi il corpo invia un segnale, la mente ovviamente dovrebbe prendere questo segnale, questo messaggio e farne qualcosa di utile, ovvero dire ok, ma perché sento questo? Perché ogni volta che sono a questo pranzo di famiglia non riesco a sentirmi così e mi sento completamente in questa situazione? Ed è ovvio che prendere un messaggio e Ascoltare, onorare il messaggio del corpo significa iniziare un lavoro, farsi delle domande. Tendenzialmente, però, la mente ci fa credere che, dai, sei tu che senti questa cosa. Qualunque persona sarebbe onorato di essere lì, qualunque persona sarebbe felice, solo tu non riesci a essere grato. E guarda caso, le frasi che dice la nostra mente, che ci mantengono in scacco in una situazione non magari piacevole, sono e risuonano con le voci che ci hanno detto la mamma, il papà, la nonna, la sorella, lo zio, la tata, tutte quelle voci che da piccolo ci hanno influenzato e ci hanno allontanato dalla nostra vera natura. Quindi questo è un esempio veramente che spero ti sia arrivato di quello che accade in noi a livello profondo quando un messaggio ci viene recapitato dall'intelligenza del nostro corpo, ma la nostra mente ci in un qualche modo frena. Il corpo ci dà proprio questa mappa. Immaginati una mappa che ti dice: ok, sei qui, sei in questa strada, attenzione, questo è un vicolo chiuso, c'è cioè un muro altissimo e magari lo riuscirai a scalare, ma ci vorranno anni. E poi magari scali questo muro e scopri che di là c'è un dirupo. E cosa fai? Devi ritornare dalla via da cui sei arrivato. Quindi il corpo in un qualche modo ha una visione molto più profonda, molto anche più ampia e in un qualche modo prevede già quale sarebbe la direzione migliore. Però noi molto spesso ci fidiamo della mente. E attenzione, un altro disclaimer che ti voglio fare è giusto, cioè quando noi viviamo e facciamo esperienza di messaggi che il corpo ci manda, ma ci fidiamo della mente, significa che semplicemente non è ancora arrivato il momento per noi di fare quel salto, di prendere quel viaggio di consapevolezza. Quindi se ti sta capitando, se ti è capitato, non colpevolizzarti, perché se ti racconto tutte le volte in cui a me o a donne che ho seguito, che sto seguendo ancora dopo anni, capita di tornare in un vicolo cieco, boh, ti sentiresti semplicemente a tuo agio perché sei umano, come sono umana io, come siamo umani tutti. Quindi ancora una volta i viaggi di risveglio, di consapevolezza, di evoluzione spirituale non hanno il goal della perfezione, ma del andare sempre più a fondo e riconnettersi con la propria vera natura. Quindi non sentirti che stai sbagliando qualcosa, che sei solo tu, siamo tutti in un modo diverso, ovviamente, perché le nostre storie sono diverse, ma risuonano tutti, risuoniamo tutti. Quindi riprendendo un attimo l'esempio della mia newsletter in cui ti ho parlato del mio bisogno di onorare il corpo, perché ti ho fatto questo esempio? Lo riprendo qua perché credo che sia fondamentale, perché risponda a una domanda che mi viene fatta spesso. Sono rimasta a letto in quelle 14 giorni fino alle 6 e mezza, invece che svegliarmi presto per fare quello che io so sul piano mentale farmi meglio, quindi a livello di centratura, di radicamento, di calma. Perché in un qualche modo, ascoltando il mio corpo, ho capito che sì, avrei rinunciato costantemente e continuamente alla mia valvola di sfogo, al mio radicamento, al mio benessere, ma al tempo stesso ho percepito che alzarmi prima, accumulare un'ora in più di veglia in un periodo in cui, ok, stiamo andando verso la primavera, ma non lo siamo ancora, in cui comunque mi alzavo alle 5 e mezza col buio, in cui poi le giornate si fanno lunghe, in cui le mie figlie non dormivano, in cui questo, quest'altro, mi avrebbe portato in un qualche modo a aumentare il rischio di reattività durante le mie giornate, perché il sonno, che ne dicano che si può dormire 3 ore a notte, basta respirare, non mangiare, fare il digiuno, in realtà il sonno è uno dei principali meccanismi di regolazione del nostro sistema nervoso, quindi se non dormiamo o se andiamo avanti a lungo, io l'ho vissuto con la mia prima figlia con la privazione del sonno il suo primo anno, non dormire equivale a dare un messaggio di come posso dire, a mandare un segnale di come non mi viene veramente questa metafora. Ok, la riprendo. Quando non dormo, semplicemente sto mandando in cortocircuito tutto il mio sistema ormonale e il nostro benessere dipende in gran parte dagli ormoni che vengono secreti dal nostro organismo. Quindi se io non dormo e aumento un carico che può essere anche solo un'ora in più di veglia, che può essere un'ora in più in cui mi muovo a un orario in cui magari il corpo non è ancora del tutto sveglio, in cui magari mi metto a leggere, in cui faccio qualcosa che mi impegna, sia a livello mentale benefico, ma a livello corporeo posso mandare ancora più un messaggio confusionario al mio sistema ormonale, che quindi si trova a fronteggiare, oltre alle notti insonne, oltre a questo, quest'altro, anche un'ulteriore fonte di stress, che sì, ripeto, a livello mentale so essere al mio meglio, a livello fisico però mi porterebbe poi la sera, che è il momento per esempio per me più critico con le bambine, ad avere l'85% in più di rischio di perdere magari la lucidità nel momento in cui devo avere una conversazione produttiva col mio compagno riguardo a degli screzi che capitano sempre in una famiglia, oppure a gestire mia figlia che non vuole prendere l'antibiotico e che non vuole andare a letto e che, non so, ti faccio degli esempi, però per dirti, quella che è una scelta saggia va a impattare a lungo termine. E perché ti parlo di lungo termine? Perché quando noi non ci ascoltiamo, siamo costantemente nel pilota automatico. Quando scegliamo di testa, invece che scegliere con il corpo, non abbiamo modo di goderci la bellezza del singolo istante. Quindi pensiamo che il bello sia nel prossimo traguardo, che il successo e la gioia saranno quando avremo perso questi chili in eccesso che ci sentiamo dire da tutti o che ci sentiamo noi. Crediamo che in realtà solo alla prossima promozione potrò fare degli orari di lavoro regolari, quindi rimandiamo al domani quello che è in realtà una gioia che può esserci oggi, ma per essere qua presenti devo costantemente interrogarmi, devo costantemente fare un check di cosa ho bisogno. Di cosa ha bisogno il mio corpo? Come sta il mio corpo? Ecco, se io avessi ascoltato il bisogno della mente, per esempio di finire quel libro di formazione che sto leggendo, di mantenere la mia pratica costante, di avere la mia ora di silenzio, sì, probabilmente avrei finito quel libro, sì, probabilmente avrei mantenuto una routine fissa, ma di contro mi sarei portata in condizioni fortemente reattive con la mia famiglia e l'80%, 85% delle volte che mi è successo di fare questo errore, poi mi ritrovavo in situazioni molto faticose e di scontro perché a un certo punto magari si è anche meno lucidi, si è stanchi. Quindi quello che vorrei passarti con questo episodio è che anche nei percorsi personali di movimento, di consapevolezza, di yoga, di chiamalo come vuoi, risveglio spirituale, molto spesso si tende a vivere per assolutismi e quindi si entra nel pilota automatico. Attenzione che il passaggio è sottilissimo, non so se lo riesci a sentire, ma veramente qualcosa che, attenzione, è veramente, veramente, veramente sottile, oltrepassare quella linea in cui definirmi spirituale, per definirmi uno yogi, per definirmi uno che si allena, finisco per disconnettermi dal qui e ora. Quindi, cosa succede? Succede che se raggiungiamo anche quel risultato che la mente ci richiede, per esempio quella promozione, per esempio quella perdita di chili con non un modo sano o non sostenibile, se portiamo avanti routine anche quando siamo stanchi, succede che sì, arriviamo a quel risultato, ma il saldo, il conto, poi finiamo per pagarlo. E come lo paghiamo quel conto? Come paghiamo quel conto del non esserci ascoltati, del non aver ascoltato il nostro corpo? Lo paghiamo a livello fisico, lo paghiamo a livello poi di, per esempio, un'emotività fuori controllo, lo paghiamo anche senza sentire la bellezza della vita che stiamo vivendo. Arrivo a quella promozione e il giorno dopo ricomincio come prima, perdo quei chili e subito ho un altro obiettivo di miglioramento, oppure non riesco neanche a vedermi bella in quella forma che ho sempre definito come il goal della mia vita. Quindi cosa succede? Nel momento in cui io non sono davvero presente, nel momento in cui non ascolto il mio corpo, finisco per ignorare tutti i messaggi del corpo, fidarmi solo del mio ego, che ovviamente per definizione cerca approvazione, successo, cerca il riconoscimento, e a un certo punto il mio corpo non starà più in questo gioco in cui lui non ha un ruolo, non viene ascoltata la sua voce a livello metaforico e arriveranno dei messaggi un po' più forti. Questo è il caso proprio classico di quello che succede durante una sindrome premestruale molto forte. Non so se lo sai, ma come ne ho parlato in altri episodi del podcast, tantissime di quelle che vengono definite sindromi premestruali in realtà non sono altro che un tentativo del nostro corpo durante la fase luteale, quindi durante il momento in cui il progesterone è più alto, di darci un messaggio chiaro su ciò che non sta funzionando. La fase luteale è lo stress test. Quello che succede è il corpo, che ha accumulato stress, fatica, mancanza di sonno, stacanovismo, a un certo punto ci dice: ehi, così non va, io sto facendo tantissima fatica, devo andare verso una mestruazione, non mi stai dando tempi di riposo, io te li sto chiedendo avendo anche portato un surplus di lavoro, perché andare verso una mestruazione richiede un lavoro metabolico, ormonale molto intenso, non mi ascolti, io in un qualche modo ti costringo ad ascoltarmi, e via col mal di testa, e via con i crampi, e via coi dolori al basso ventre, la stanchezza, la nausea. Però cosa succede? Che se siamo in una visione in cui dobbiamo performare, prenderemo una pillola, prenderemo un antinfiammatorio, prenderemo qualunque cosa ci faccia tornare up, tornare su quel livello di energia che è l'unico che riusciamo a vedere come adeguato alla società, se invece iniziamo a entrare in una visione in cui noi siamo veramente un sistema integrato e questo messaggio è veramente ai fini evolutivi, questo attenzione così non va, ti chiedo di riposare, ascoltami, nel momento in cui invece lo ascoltiamo e lo onoriamo, possiamo portare integrazione e benessere anche nella nostra salute mestruale, che è qualcosa di cui non si parla quasi mai, perché non so voi, ma prima di entrarmi in questo mondo e diventare una guida per donne in connessione alla propria ciclicità, allo yoga del sacro femminile, che ho iniziato a fare 6 anni fa, in realtà anche io sono vissuta con una educazione in cui, vabbè, è normale, lo vivono tutti, lo viveva anche tua mamma, tua nonna, prenditi un antidolorifico e vai dritta verso il tuo obiettivo. Ecco, questa cosa assolutamente è il modo migliore di restare tutti ancorati alla bella società della performance e continuare a vivere in una disconnessione profonda alla nostra vera essenza. Quindi quello che succede è questo: fondamentalmente noi abbiamo tutte le possibilità di recepire questi messaggi, di riconoscere che molto spesso è l'ego e la mente a portarci fuori strada, a nascondere queste risposte, a chiederci di fare e fondamentalmente riconoscere questa tendenza è il primo movimento evolutivo. Riconoscere la tendenza dell'ego e dare spazio ai messaggi del corpo invece di essere ascoltati è il primo passo. Dopo aver fatto questo, sicuramente dobbiamo andare un po' più a fondo, ovvero non basta vederla una volta questa dinamica per sanarla, ma sicuramente dobbiamo riconoscere quali sono le concause che ci portano a non avere fiducia nel nostro corpo. E vorrei accennartele perché non vorrei che diventasse un altro audio, un altro podcast lunghissimo, ma in realtà non registro da tanto, quindi mi sentirai, sono bella lanciata, mi mancava questo spazio di connessione e condivisione con voi. Quindi se senti che dopo già questa prima mezz'ora ti senti affaticato da questo tema, ti magari invito a prendere una pausa oppure a lasciare questa seconda parte come se fossero 2 episodi, perché ora vorrei andare veramente a vedere da vicino quali sono le principali cause per cui non abbiamo fiducia nel nostro corpo e credo siano veramente molto rivoluzionarie. Le ho raccolte nell'esperienza con cui ho accompagnato centinaia di donne nel proprio cammino personale, individuale, in formula one to one e dentro a Spazio Yoga al Femminile, quindi la mia scuola di yoga online per donne che vogliono fare un percorso evolutivo attraverso pratiche corporee femminili e in connessione alla propria ciclicità. Quindi i motivi principali secondo me sono 4, non sono veri tutti per tutte, magari per qualcuno non ne risuona nessuno, magari risuonano 1 o 2 e in realtà sono più specifici secondo me per la donna, perché non possiamo ignorare in realtà l'influsso e l'importanza che la nostra società patriarcale ha imposto nella nostra evoluzione, ha imposto nei nostri comportamenti, volenti o nolenti. Non ne voglio fare una questione di genere, però è vero che le cose sono diverse per gli uomini e per le donne in un qualche modo, ma magari in realtà possono essere utili questi spunti anche per te che mi ascolti, magari non ti identifichi con un genere femminile. Il primo punto è che siamo messi in scacco matto dal pensiero, dalla gabbia che così come siamo, che il nostro corpo sia incompleto, sia carente, dovrebbe essere diverso, e quindi con questa tendenza a crederci imperfetti, incompleti, non soddisfacenti, non integri, la conseguenza è il fatto che non riusciamo a fidarci di noi stessi e non ci fidiamo di noi stessi, non ci fidiamo dei messaggi che arrivano dal nostro corpo, perché abbiamo una considerazione completamente svalutante di quello che è il nostro corpo, il nostro sistema di corpi. Quindi cosa accade? Accade che nel momento in cui io non riesco veramente a percepire il mio potere, il mio valore, la mia ricchezza come organismo, tutto quello che il corpo fa, tutta l'intelligenza sottile, profonda e ampia che ha il nostro corpo, io non riesco a entrare in fiducia, perché non so come dirtelo con una metafora, però prova a pensare se non ti fidi di una persona è perché non la stimi. Se stimi una persona, se coltivi quel rapporto, che può essere un'amicizia, un partner, sicuramente quando poi ti dice un qualcosa ti fidi perché sai che quella persona è una persona valida, ha dei valori, riconosci la sua bellezza, riconosci la sua integrità. Come può accadere lo stesso verso noi stessi, nella relazione con noi stessi, se noi non vediamo tutto questo di noi? Se non ci fidiamo del nostro corpo, se lo svalutiamo, se parliamo male del nostro corpo, se malediciamo le nostre forme, malediciamo il nostro involucro, le sembianze, il peso, se non riusciamo a entrare in connessione con chi siamo, come possiamo fidarci di una parte così istintuale, istintiva, intuitiva di noi? Quindi il primo punto che ti voglio portare è questo: abbiamo perso la capacità di fidarci di noi stessi, di fidarci del nostro corpo intelligente, perché svalutiamo il nostro corpo, perché non abbiamo rispetto del nostro corpo. E attenzione che il rispetto non dipende dalla forma, non dipende dai risultati, non dipende da nient'altro che non sia in realtà la connessione al nostro corpo. Durante l'ultimo ritiro che ho guidato, meno di un mese fa, sullo yoga del sacro femminile, il tema era proprio quello di riconnettersi al proprio corpo, ed è incredibile come nel momento in cui abbiamo proprio approcciato il corpo in modo proprio sensoriale, col tatto, con l'olfatto, nel momento in cui ci siamo abbracciati, in cui siamo entrati in connessione col corpo dell'altra e ci siamo sia concentrate sul donare energia che sul ricevere energia, siamo entrati in un sentire molto più profondo. Abbiamo avuto modo di percepire tutto quello che nella nostra società non abbiamo spazio per fare, quindi il fatto che il nostro corpo riceva l'energia quando qualcuno ci cammina di fianco, quando stringiamo una mano, quando incontriamo lo sguardo di un'altra persona, questi scambi profondi che sono fortemente nutrienti se sono fatti con qualcuno che ci dona in modo appunto autentico, senza filtri, senza maschere, senza invidia. In realtà è qualcosa che ha sbloccato proprio le pratiche durante il ritiro e anche le resistenze che le donne giustamente si portavano con sé. Il secondo punto riguarda invece il fatto che tendiamo a fidarci degli altri e è un po' la conseguenza naturale del primo punto. Se non ci fidiamo del nostro corpo, ci dobbiamo fidare di qualcun altro, di chi? Di quello che sta fuori. Ma il fuori, come ti dicevo all'inizio dell'episodio, non possiede le risposte perché non ci conosce, perché non è noi, perché ogni anima si incarna in un corpo con un sistema familiare che sceglie per fare esperienza, un'esperienza precisa che non ha niente a che vedere con l'esperienza degli altri. E faccio questo esempio perché ultimamente soprattutto mi è capitato di fare tantissime consulenze one to one con donne che cercavano un equilibrio nella propria routine di movimento e la parte più difficile per loro era accettare che quel piano standard, che quel programma che aveva funzionato sulla carta con centinaia di persone a quella piattaforma, a quel percorso, a quella coach, non rispondeva alle proprie esigenze, o che quel professionista a cui si erano affidati in realtà stava remando contro le proprie evoluzioni per tirare acqua al proprio mulino. Quindi validare il proprio sentire, ovvero queste donne ricevevano il messaggio dal proprio corpo che quel qualcosa non andava bene, che era la palestra, che era quel personal trainer, che era quel qualcosa, non andava bene, ma loro non riuscivano a dire: guarda, la mia risposta è vera, cioè non è che io mi devo giustificare, io e te non risuoniamo, io e questo programma non risuoniamo. Fare quel passaggio, dire ok, tendo a fidarmi degli altri, aspetta che mi fido un attimo di me, è veramente difficoltoso. Quindi il secondo motivo per cui non ci fidiamo del corpo è che diamo piena fiducia agli altri. E attenzione, molto spesso questi altri sono persone di cui vediamo la notorietà online o in TV, o prima erano le riviste quando ero piccola era il cioè, non lo so, adesso invece è Instagram e TikTok. Mi fido di quella persona, ma senza magari neanche guardare il suo curriculum, senza neanche vedere se veramente i risultati di cui parla, che ha ottenuto, sono autentici, sono reali, se davvero in quel prima e dopo di foto c'è un prima e dopo di evoluzione personale o c'è solo un'altra gabbia dello stacanovismo, un'altra gabbia del perfezionismo. Quindi attenzione, questo è un punto cruciale. Devo andare ad indagare, a chiedermi perché mi fido degli altri e riconoscere che la tendenza a fidarmi degli altri mi disconnetta ancora di più magari dalla fiducia in me. E sempre connesso a questo punto vorrei entrare in un'altra specifica. Un altro dei motivi, il terzo motivo per cui abbiamo disimparato a fidarci di noi stessi è perché abbiamo paura. In che senso, potresti dirmi? Nel momento in cui io mi fido del mio corpo vuol dire che mi ascolto. Per ascoltarmi mi devo fermare. Se mi fermo, le emozioni che forse sono lì, tutto sommato tappate con un bel coperchio sopra il pentolone di emozioni, iniziano a ribollire, fanno bolle, schizzano, iniziano anche a salire, non so, metti un fuoco caldo sotto una pentola col coperchio per tempo a fuoco alto, che non viene mai girata, che non viene mai tolto il coperchio, non so se questa metafora te rende per me molto, a un certo punto, non so come dire, o si brucia o esce dal contenitore. Quindi l'emotività va non ascoltata a lungo, quando poi togli il coperchio ti esplode in faccia, e un'emotività non validata, non riconosciuta, fa paura. E ripeto, per fortuna, cioè, se noi non avessimo paura delle emozioni, ci sarebbe da chiedere perché sono anni che non ti ascolti, perché sono mesi che non ti fermi un secondo. Quindi mi fa molto sorridere questo trend che c'è ultimamente su Instagram di promuoversi come non riesco a fermarmi perché se mi fermo mi viene l'ansia. È qualcosa che ho visto in tantissimi profili. È vero, è una frase verissima. Se mi fermo mi viene l'ansia, e la domanda successiva è: ok, se non ti fermi ora e quindi non prendi quest'ansia ora e non ci fai qualcosa, cosa diventerà tra 3 anni, quando hai 365 giorni per 3 anni di più all'attivo di fare, ottenere successi e non saper stare con la tua emotività? Questa emotività non è che si sana da sola, queste ferite antiche non è che trovano una risoluzione da sole. Quindi attenzione, sì, fa paura, quindi è questo uno dei motivi, il terzo motivo per cui non riusciamo a fidarci di noi, perché dobbiamo fare pace, fare amicizia, abbracciare questa paura. E noi siamo terrorizzati, noi come società, io anche in primis quando ho iniziato questo viaggio, siamo terrorizzati di stare in contatto col silenzio, col buio. E in realtà nel sacro femminile, il vuoto fecondo, il nostro grembo, la nostra sorgente dell'energia femminile, della nostra ciclicità, sono veramente un portale evolutivo pazzesco. Cioè, quando impariamo a stare in connessione col vuoto fecondo, che è un vuoto fecondo da cui origina tutto, il piacere, la contentezza, la gioia, il successo economico, finanziario, ma anche personale, switchiamo completamente il nostro percorso, facciamo un salto evolutivo pazzesco. E questo penso che ve lo dovrei far raccontare dalle donne di spazio yoga, dalle donne dei ritiri, perché è davvero qualcosa che fa una differenza sostanziale. Quindi imparare a stare nella paura. E infine, l'ultimo punto, ma non ultimo per importanza, è che viviamo in una società disconnessa dalla natura ciclica delle cose, e quindi se rinneghiamo come società la natura ciclica non solo femminile, ma dell'esistenza, le stagioni, tendiamo a voler vedere i girasoli che sbocciano a dicembre e la neve in pianura o al mare a luglio. Avete mai visto la neve al mare a luglio? Io no, spero che non ci arriveremo, perché è comunque un tema molto sensibile questo adesso, però vorrei dire, esiste un ritmo delle cose. Più noi ci disconnettiamo dal ritmo naturale delle cose, dal ritmo ciclico, più andiamo a produrre una disconnessione da noi stessi e portiamo il nostro corpo in una costante estate, in una costante primavera, a cui poi non segue a livello produttivo, finanziario, sociale, personale, un inverno in cui stare in contatto con noi stessi. Ascoltare i messaggi del proprio corpo permette davvero un allineamento ai nostri valori, alla nostra vita, a quello che desideriamo per noi, e quindi riconoscere l'importanza della natura ciclica all'esterno ci consente di onorare la nostra natura ciclica all'interno come esseri umani e anche come donne, ma proprio come esseri umani. E nel momento in cui noi ammettiamo la natura ciclica delle cose, della natura, della nostra esistenza, possiamo fermarci e accogliere i messaggi del corpo, che non sono un freno all'evoluzione, ma sono parte integrante del potere evolutivo che abbiamo. Se io non mi fermo mai, non potrò andare molto avanti, esaurirò le riserve energetiche a livello sottile, ovviamente, oltre che veramente materiale, biologico, e quindi di base riconoscere la ciclicità ci permette di fidarci di noi, di avere fiducia nel processo delle cose, che non è una riga costante che va verso l'alto, ma è un ciclo, è un costante up and down che spaventa tantissimo, ma è la parte integrante della vita. Chi siamo noi per essere diversi dalla natura? Chi siamo noi? Noi siamo figli della natura, ma ce ne dimentichiamo, abbiamo un completo abbandono del contatto con la natura, che non può che essere lo specchio di un abbandono profondo verso noi stessi. E questi sono i 4 punti che volevo condividere con te, quindi fidati del corpo, e non oggi, perché io so che se non riesci a fidarti oggi del corpo sarà un processo lungo, ma inizia a pensare che tutto quello che il tuo corpo ti porta, tutte le problematiche, tutte le sensazioni, tutti i discomfort, in realtà sono solo un modo del corpo per permetterti un'evoluzione integrata, profonda e completa, per permetterti di manifestare chi sei davvero, il tuo pieno potere, il tuo pieno potenziale. Il corpo non fa mai nulla per caso. E questo è qualcosa che credo abbiamo bisogno di ricordarci. E questo ha a che fare con la spiritualità, non con la religione, ha a che fare con un credo molto più ampio, in cui riconosciamo che noi siamo lo specchio dell'universo, ma siamo un granello piccolissimo rispetto a tutto l'universo. E quindi quello che conta di più è, credo, qui e ora, perché abbiamo potere solo sul qui e ora, ma soprattutto credo che faccia la differenza riconoscere che veramente il 90% delle volte in cui ci fidiamo della mente andiamo fuori strada, andiamo sì a rispondere magari ai bisogni sociali della società, ma ci dimentichiamo i nostri bisogni, chi siamo noi, di cosa abbiamo bisogno, qual è il nostro intento. E spero che questo episodio ti abbia portato un po' la consapevolezza che volevo donarti e fammi sapere se ti risuona. Come sempre puoi lasciare un commento, una condivisione sotto al reel estratto di questo episodio che pubblicherò su Instagram, mi trovi a Beatrice_Mazza. Se non sei ancora iscritta al canale, iscriviti da Spotify, puoi attivare la campanella, visto che non pubblico con regolarità adesso che sto vivendo questo periodo molto pieno della mia vita, potresti appunto attivando la campanella sapere quando usciranno i nuovi episodi. E ti ricordo che il miglior modo per sostenere questo progetto gratuito è condividere l'episodio con una persona a te cara attraverso il link su WhatsApp o su Instagram con le persone che fanno parte del tuo cerchio di anime in cammino, e sperando che questo episodio ti abbia donato un po' di fiducia in più nel tuo corpo, in quello che sei, nella tua intelligenza profonda, antica, ancestrale. Ti mando un abbraccio pieno di luce e spero di sentirti, di leggere le tue condivisioni e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!